105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Sono le 9.45 sulla Radio Vaticana in diretta, il momento del focus settimanale sulla situazione in Terra Santa dal punto di vista politico. L'ultima notizia che ci giunge dal governo israeliano è quella di voler cedere Gaza ad Hamas con l'assistenza dell'Unione Europea. Israele lancia una proposta radicale, quasi una provocazione, è stato commentato, per sganciarsi dalla situazione della striscia che non riesce a tenere sotto controllo, con la crescente pressione internazionale e le navi di aiuti che vogliono raggiungere il territorio. Ma Hamas ha già respinto l'idea al mittente, facendo sapere che il destino è inseparabile da quello della Cisgiordania. Oggi vogliamo occuparci di una storia, anzi di una struttura, di una realtà molto interessante a Gerusalemme. Si tratta di una scuola, si chiama Hanenand e si trova appunto in Gerusalemme, ma ce ne sono altre di scuole del genere in altre tre città di Israele. Ebbene, ce ne parla Raffaella Corrias, è originaria di Milano, è una giovane sociologa laureata in sociologia dei processi culturali che da qualche mese si trova in questa scuola per approfondire gli aspetti legati all'interculturalità e al dialogo tra le religioni. Ascoltiamo.
Hanenand è un'associazione no profit appunto israeliana con sede a Gerusalemme, impegnata nel campo educativo. Nata nel 1997, nata dall'intuizione di un insegnante arabo e di un educatore ebreo che vollero ai tempi dare una risposta differente rispetto al modello di società israeliana attuale, fondato su una fondamentale separazione tra la realtà araba e la realtà del mondo ebraico qui in Israele. L'intuizione fu quella di cominciare in un certo senso a fare la differenza, ad essere un segno del fatto di poter vivere in modo nuovo in questa terra attraverso il sistema scolastico. In Israele gli studenti arabi ed ebrei studiano in scuole diverse, in istituti diversi, e hanno due addirittura curricula scolastici diversi e si incontrano per la prima volta quando si iscrivono poi all'università. Percorsi formativi diversi che rispecchiano due vite completamente o quasi completamente separate nel quotidiano tra le due realtà. Invece Hanenand propose questo nuovo modello e cominciò ad aprire una serie di scuole. Ad oggi le scuole sono quattro su tutto il territorio israeliano.
Dove?
Abbiamo una a Gerusalemme, una a Misgav che è in Galilea, una a Kfar Kara che è un villaggio arabo, è una realtà molto interessante questa, nel Wadi Ara, nella regione del Wadi Ara, e una a Beersheva più a sud nel Negev.
Quali sono le vostre attività dunque?
Sì, allora innanzitutto una cosa importantissima da dire è che in ogni classe ci sono bambini ebrei e arabi che studiano insieme, in ogni classe ci sono due insegnanti, uno arabo e uno ebreo. I bambini imparano entrambe le lingue, quindi imparano l'uno la lingua dell'altro e l'uno la cultura dell'altro, e per ogni scuola ci sono due direttori, sempre uno arabo e uno ebreo. Quali sono le attività? Beh, innanzitutto le comuni attività scolastiche, quindi lo studio insieme, che non è un qualcosa di scontato, perché significa cominciare a vivere insieme. Mm-hmm. Studiare insieme significa anche innanzitutto affrontare le due narrative, perché la storia in questo paese è proposta secondo due narrative diverse, quella araba e quella ebraica. Sono previste tutta una serie di attività extra studio. In questo momento, ad esempio, nella scuola di Gerusalemme stanno vivendo un momento di campo estivo. Mm-hmm. Che permette ai bambini e ai ragazzi di anche relazionarsi tramite attività ludiche. E la cosa importante da dire però è che le attività non si fermano soltanto e non sono rivolte soltanto ai bambini e ai ragazzi che frequentano queste scuole, ma sono rivolte anche alla famiglia di questi ragazzi, naturalmente agli insegnanti che affrontano, sono sempre in formazione permanente, e alle comunità dalle quali vengono questi ragazzi. Queste quattro scuole hanno 900 allievi in tutto, appartenenti a 20 comunità diverse, e questa associazione attraverso le quattro scuole propone attività. Ad esempio in Galilea c'è la raccolta delle olive. A questa raccolta delle olive sono invitati i genitori di tutte le comunità, i genitori del mondo, appunto, i genitori ebrei e i genitori arabi. Ci sono degli open days sempre per i genitori, in cui si strutturano dei momenti di confronto anche tra le famiglie, momenti più formali, momenti più informali, momenti di cineforum, insomma tutta una serie di attività, perché l'obiettivo è quella, partendo dagli studenti, di arrivare a coinvolgere tramite gli insegnanti, le famiglie, anche le comunità.
Chi ci lavora?
Allora, lavorano in questa associazione, lavorano nelle scuole ebrei, arabi, sia cristiani che musulmani, diciamo così, rappresentanti un po' delle tre importanti realtà presenti qui in questa terra, presenti qui in Israele.
Difficoltà? Ce ne sono.
Non mancano le difficoltà. È doveroso dire che è un cammino faticoso, non è un cammino scontato. Mettere insieme delle persone che non sono abituate a confrontarsi con l'altra metà del mondo a cui appartengono implica mettersi in gioco dal punto di vista della propria identità profonda, e questo appunto non è mai qualcosa di semplice. Le difficoltà quindi ci sono, soprattutto durante i momenti di tensione, si pensi a in passato quando ci sono stati momenti di attacchi terroristici. Questi momenti sono stati affrontati grazie a uno staff molto competente, ad esempio nelle scuole, riunendo gli studenti e aiutandoli a parlare dei loro sentimenti rispetto a quello che era accaduto, riunendo i genitori, aiutandoli a condividere quello che provano. Mm. L'obiettivo non è, questo è, un bambino diceva questo una volta durante un'intervista, diceva che non era tanto la questione di comprendere in profondità l'altro, ma il primo passo era quello di cominciare ad ascoltare. Mm. E queste scuole danno questa possibilità, è il primo passo indispensabile per poi pensare a successivi step.
La prossimità, giusto? Come punto di partenza.
Assolutamente, assolutamente, perché la prossimità, il problema qui è che molto spesso, nonostante ci sia anche una prossimità fisica, però non c'è relazione, non si entra in relazione, fa la spesa in luoghi diversi, in mercati diversi, significa che non si entra in contatto, ci si tocca, cioè i due mondi si toccano continuamente. Tutte le persone che non sono state a Gerusalemme si rendono conto, passeggiando nella città vecchia ad esempio, che ebrei, musulmani, cristiani si passano continuamente gli uni vicino agli altri. Mm-hmm. Però questo non significa che ci sia una relazione.
E allora la sfida di costruire la pace passa anche, direi forse soprattutto, attraverso l'educazione.
Sì. Per quanto riguarda l'esperienza di Hand in Hand, passa innanzitutto dall'educazione, grazie a questo modello bilinguistico, a queste scuole multiculturali e multireligiose, e per poi aprirsi alla società intera attraverso naturalmente una serie di passaggi.
Perché è chiaro che poi la coscienza si forma fin da quando si è piccoli.
Queste scuole si aprono ai bambini fin dall'asilo nido, la scuola materna, fino ad arrivare alla conclusione del percorso scolastico prima dell'università, e appunto queste scuole danno la possibilità a questi ragazzi di mettersi nei panni dell'altro, di cercare, di tentare di cambiare prospettiva, sviluppare un senso critico e quindi interiorizzare anche uno strumento di lettura della realtà. E queste sono delle qualità, sono delle caratteristiche fondamentali per degli eventuali leader di domani. Cioè è un percorso molto lungo, ma sappiamo che la pace non si costruisce parlandosi per un'ora intorno a un tavolo, dicendo qualche bella parola di fronte a una telecamera. È un percorso che richiede molta pazienza e che va cominciato appunto dal campo educativo, e grazie al campo educativo.
Che tipo di famiglie sono quelle che mandano i ragazzi in questa struttura?
Sono sicuramente delle famiglie di mentalità aperta, e sono delle famiglie che hanno sentito l'urgenza di formare i loro figli, di aiutare i loro figli a crescere in un modo nuovo. E quindi sono delle famiglie che credono nella possibilità di un processo di pace in questo paese, ma di un processo di pace che nasce innanzitutto dall'entrare in relazione.
Ci si può permettere tutti di frequentare questa struttura? Quanto costa frequentarla e da chi è finanziata?
Con questa domanda si tocca un punto, un'altra delle difficoltà di questa realtà, perché è una realtà che naturalmente deve far fronte a dei costi molto alti. Prevede appunto il doppio dello staff di una scuola normale, perché appunto si hanno due insegnanti per ogni classe, due direttori per ogni scuola, pedagogisti di entrambe le realtà, la realtà araba e la realtà ebrea. E quindi i costi sono molto alti. La scuola viene finanziata, oltre appunto ai fondi statali, grazie alle donazioni, grazie alle fondazioni, grazie ai contributi di chi si avvicina a questa realtà e comincia a farsene carico. Esistono delle scholarship per i bambini che vengono da famiglie che si trovano in condizioni economiche più difficoltose, proprio perché la scuola non vuole essere una scuola d'elite, vuole essere aperta a tutti.
Quindi ci sono delle borse di studio, insomma.
Sì, ci sono delle borse di studio, naturalmente anche queste sono legate ai fondi che l'associazione riesce a raccogliere ogni anno.
Tu perché sei là?
Dunque, io sono qui innanzitutto perché la mia formazione personale di studio mi ha sempre portato ad essere particolarmente interessata a quello che si chiama il campo interculturale, interreligioso.
Tu sei laureata in sociologia dei processi culturali e hai passato almeno l'ultima parte della tua vita prima di recarti a Gerusalemme, a Milano, se non sbaglio.
Sì.
Dopodiché volevi approfondire
questo
discorso della multiculturalità, vero?
Esatto, avevo già fatto una serie di viaggi prima e davvero sono resa conto quanto Gerusalemme rappresentasse per me il cuore dei miei interessi. E inoltre io credo che quello che accade in questa città, quello che accade in questo paese non sia qualcosa che riguardi soltanto chi qui nasce, vive, chi qui cresce, ma dovrebbe essere qualcosa che ogni persona potesse prendersi a cuore, perché quello che accade in questi confini ha una ripercussione non soltanto sull'intera regione medio orientale, ma anche su tutto il mondo. E quindi essere qui per me significa fare la mia piccola parte per mettere in luce questo aspetto dell'universalità del messaggio di questa città.
Il muro illegale della West Bank ha compiuto 6 anni. Ecco,
sì.
Di fronte a questo muro e di fronte invece ad attività come queste che cercano di creare ponti, qual è il tuo stato d'animo?
Dunque, di fronte al muro il mio stato d'animo è proprio passandoci, no? È di una profonda angoscia, proprio perché il muro non permette la relazione, ma la mortifica, la spezza del tutto. È importante però dire che esistono tante realtà in questa terra o anche in altri paesi nel mondo che sostengono i progetti in questa terra, che parlano della possibilità di vivere in un modo diverso, e grazie a queste luci, cercando anche di metterle in rete, si spera di costruire questo processo di pace e naturalmente di buttare giù questo muro, perché la pace nasce anche da una situazione di giustizia, quindi non si può pensare a una situazione in cui si fanno tanti begli incontri, ma a una situazione in cui questo muro rimane in piedi.
Ma c'è una forma di rassegnazione, tu scorgi, tra gli abitanti di Gerusalemme,
sì,
di fronte
anche
a questo muro che Israele ha ribadito sempre voler essere temporaneo, ma che intanto continua a costruire.
Sì. Ho ascoltato tante storie di rassegnazione. come se oramai questo muro, questa situazione facesse parte in maniera irrevocabile di questa storia, di questo momento storico.
Una forma di ineluttabilità.
Esattamente, esattamente. Però, ecco, torno a sottolineare che vicino, dentro queste dinamiche di rassegnazione, ci sono veramente tante persone di buona volontà e tante realtà che sono capaci di essere segno di qualcosa di diverso e che credono, che sperano. E quando si vedono tutte queste attività concrete, si capisce che non è soltanto una questione di belle parole, di belle ideologie, ma di persone che si rimboccano le maniche e secondo le loro capacità, le loro sensibilità, sono seriamente impegnate nella costruzione di ponti.
Mi sembra che tu stia imparando molto da questa esperienza.
La prima cosa che si deve imparare quando si viene qua è l'ascolto. Ci sono tante anche persone che vengono con i loro pacchettini di consigli pronti, di idee già strutturate, predefinite. Quando si arriva qui ci si accorge che è tutto molto più complesso e si dovrebbe avere l'umiltà di ascoltare innanzitutto, anche perché la relazione parte dall'ascolto.
Era Raffaella Corrias da Gerusalemme sui progetti educativi dell'associazione Hand in Hand, che vuole favorire l'interculturalità e il dialogo interreligioso. Ci fermiamo qui tra poco. La rassegna stampa dedicata a Roma da Antonella Palermo. Buon proseguimento di ascolto con la Radio Vaticana in diretta.